La testa dell'omero è costituita da una grossa superficie emisferica liscia e rivestita da cartilagine, diretta medialmente ed in rapporto con la cavità glenoidea della scapola. La testa è delimitata inferiormente dal collo anatomico dell'osso.
Avete appena ascoltato la rubrica Com'è fatto in omaggio a uno dei nostri ascoltatori più fedeli, Matteo Bordone, che si è sfracellato per terra e si è rotto la testa dell'omero. Ciao Matteo!
Povero Matteo, Matteo ci ascolta ogni settimana, ci manda sempre dei feedback appena esce la puntata praticamente, è velocissimo ad ascoltarci, ci prende anche abbastanza in giro per la nostra piemontesità, ma diciamo che noi siamo così piemontesi che non dedicheremo comunque la puntata all'attrito e a come funzionano i tappetini antiscivolo sotto i tappeti.
Gli diremo solo, Matteo, fatensiun.
Ecco, la prossima volta più attenzione.
Va bene, intanto per questa volta parliamo di Brutta fine di 23andMe, di Un bonobo speciale e di ragni di città e di campagna. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
L'azienda statunitense di test genetici 23andMe, un tempo considerata fra le più promettenti startup che si occupano di salute, ma che da anni ha diversi problemi, ha annunciato di aver fatto ricorso al Chapter 11, che è una legge fallimentare degli Stati Uniti simile alla nostra amministrazione straordinaria, insomma quello che chiamiamo procedura di fallimento, poi con molte semplificazioni. Un tribunale supervisionerà le operazioni di vendita che dovrebbero permettere a 23andMe di ripagare i propri debiti e l'azienda ha detto che nel frattempo le sue attività dovrebbero proseguire normalmente. E però la cofondatrice e amministratrice delegata Ann Wojcicki si è dimessa, quindi insomma le cose non sembrano andare proprio a gonfie vele per l'azienda.
Eh no, decisamente no. 23andMe esiste dal 2006 e inizialmente offriva dei test genetici a prezzi che erano relativamente accessibili e anche sistemi innovativi per prevedere l'insorgenza di alcune malattie, poi vedremo come. La sua storia racconta anche molto bene l'evoluzione delle aziende del settore sanitario, soprattutto negli Stati Uniti, che hanno visto alternarsi dei periodi di grande crescita ad altri che sono invece caratterizzati da delle repentine perdite. Per darvi un'idea, si trovano articoli del 2009 che parlano di ascesa e declino di 23andMe in seguito ai primi problemi che erano stati riscontrati. Poi nel 2017 un grande reportage che era stato pubblicato dalla rivista scientifica Nature parlava di ascesa, declino e riascesa, e oggi forse dovremmo aggiungere un ulteriore declino che rende il titolo poco efficace, questo lo ammettiamo, però ben rappresentativo di questa altalena che ha caratterizzato la storia di questa azienda. E visto che parliamo di storia, tuffiamoci dentro e vediamola questa storia, Mautino.
Sì, dopo la laurea in biologia alla Yale University nel 1996, Ann Wojcicki iniziò a lavorare come consulente per alcuni fondi di investimento nel settore dell'assistenza sanitaria, ma in seguito avrebbe poi detto di esserne rimasta disgustata. Il marketing sanitario con prestazioni fatte con il solo scopo di ottenere il massimo dalle assicurazioni sanitarie, che insomma adesso stiamo imparando a conoscere anche qui da noi, sì. Però negli Stati Uniti era la prassi già all'epoca. Con un paio di amici poi diventati soci nel 2006 appunto ha fondato la 23andMe con l'idea di scardinare i classici modelli di gestione dell'assistenza sanitaria e dell'analisi dei dati per la salute.
E il nome 23andMe deriva dalle 23 coppie di cromosomi che sono presenti nelle cellule dell'organismo umano dove sono conservate le informazioni genetiche di ogni individuo.
Il primo giro di finanziamenti andò molto bene, Wojcicki ottenne fondi per quasi 9 milioni di dollari da alcuni degli investitori più importanti, prominenti del settore, come la grande azienda di biotecnologia Genentech, oltre che da un matrimonio con un'azienda che all'epoca era nata da poco, ma che prometteva già molto bene, che si chiamava Google.
E allora non è impazzita Mautino, non è che adesso alziamo i cartellini gialli del Post perché ha usato una parola per usarne invece un'altra, perché in questo caso matrimonio è effettivamente sensato, perché Wojcicki nel 2007 si era sposata con Sergey Brin, che è uno dei fondatori di Google. Il famoso garage in affitto nel quale la leggenda narra sia stato fondato Google era di proprietà di Wojcicki e della sorella Susan, che avrebbe poi avuto un ruolo molto importante nell'azienda diventando anche poi l'amministratrice delegata di YouTube, quindi è un po' un affare di famiglia, diciamo.
Sì. L'idea di base di 23andMe era semplice, per quanto poi ambiziosa. Dicevano sostanzialmente: vieni sul nostro sito, compra un kit per l'esame del DNA, noi te lo spediamo a casa, tu sputi dentro una provetta e poi ce la mandi indietro, noi analizziamo il DNA e ti diciamo che cosa abbiamo scoperto, compresa la presenza di geni che indicano il maggior rischio di ammalarsi di qualcosa. In pochi mesi l'iniziativa raggiunse decine di migliaia di persone, grazie anche a una campagna promozionale molto ben studiata, con personaggi famosi e una selezione di cose che si potevano scoprire grazie all'analisi del DNA, che andava dalle malattie, anche quelle serie, alla ricostruzione degli alberi genealogici, a questioni anche estetiche come la propensione alla calvizie.
E nei primi 5 anni di attività, 23andMe raccolse 118 milioni di dollari da vari investimenti, con molto entusiasmo e anche ovviamente qualche critica. E alcune di queste critiche riguardavano degli aspetti che permangono tuttora, nonostante siano passati quasi 20 anni e ci siano altre aziende che poi si sono messe a fare lavori simili. Le prime perplessità riguardavano le questioni legate alla privacy, no? Perché l'azienda aveva fin da subito dichiarato che avrebbe potuto vendere i dati aggregati, quindi non il singolo test di Mautino, ma tutti i test suddivisi magari per popolazioni, quindi sesso, età, provenienza, eccetera. Su questo aspetto poi ci torneremo tra poco, anche perché è tornato molto attuale proprio in seguito alla richiesta di questo Chapter 11.
Sì, singolo test di Mautino, ma io specifico che poi non l'ho mai fatto, davvero.
Ecco, quindi non cloneremo Mautino.
Non ancora, o comunque no, non in quel modo lì. L'altro grande problema è legato a quello che un test di quel tipo può davvero rivelare sulla salute o su altri aspetti della vita di una persona. In realtà molto poco. Scoprire delle predisposizioni a fattori di rischio basandosi sulla pura genetica era ed è ancora molto complicato. Non per niente quando si fanno i test genetici in contesti ospedalieri, in gravidanza per esempio, oppure in seguito a dubbi diagnostici che siano seri, i genetisti accompagnano al test sempre anche l'analisi della storia clinica personale e familiare del paziente. I test ovviamente possono essere utilissimi, lo sono in molti casi, ma sono sempre solo un pezzetto di una diagnosi.
Eh sì, e questo è anche un argomento enorme e molto delicato, quindi abbiamo deciso di dedicare un'intera puntata speciale sui test genetici, che arriverà nelle prossime settimane. Se non volete perdervela, come non volete perdervi le altre puntate di Ciulo una Scienza, piccola parentesi, ricordatevi che sull'app del Post potete attivare la famosa campanella, così ricevete una notifica ogni volta che esce una nuova puntata del podcast. Ma adesso torniamo alla nostra storia.
Eh sì, a proposito di campanella, il primo segnale di crisi per 23andMe arrivò nel 2009 in seguito all'interessamento della Food and Drug Administration statunitense, cioè l'agenzia che si occupa di regolamentare i prodotti per la salute, compresi i farmaci e gli alimenti. La Food and Drug Administration, o FDA, chiese all'azienda le prove sull'efficacia dei suoi test per il DNA e sul fatto che il servizio di previsione del rischio per le malattie non danneggiasse i clienti, per esempio inducendoli a sospendere delle cure oppure a intraprenderne di non necessarie. Iniziò un periodo complicato di botte e risposta tra l'azienda e l'agenzia, che terminò nel 2013 quando 23andMe decise di non rispondere più alle richieste della FDA. L'agenzia non la prese proprio benissimo, come si può facilmente immaginare, e inviò una lettera molto minacciosa nella quale intimava a 23andMe di interrompere qualsiasi attività di promozione dei prodotti, dei test del DNA legati alla salute.
E quindi 23andMe in poche settimane fu costretta a rivedere buona parte del proprio modello di business, perché non poteva più comunicare informazioni di tipo sanitario, ma poteva soltanto limitarsi alle questioni genealogiche, no? E quindi di fatto aveva perso il prodotto principale, il motivo per cui la gente, in fin dei conti, comprava i suoi test. Per cercare di salvare l'azienda, anche consigliati da un'avvocata, si decise di ripartire da capo con la FDA e fu proposto di approvare un singolo test genetico di tipo sanitario da usare per dire ai clienti di 23andMe se i loro figli potessero ereditare o meno il rischio di ammalarsi della sindrome di Bloom, che è una malattia ereditaria molto rara. Era un test affidabile anche per il fatto che era molto limitato, non era molto concentrato solo su una cosa, e la FDA nel 2015 concesse l'autorizzazione, creando un precedente positivo che poi negli anni successivi 23andMe utilizzò per chiedere altre autorizzazioni per test per altre malattie, fra le quali per esempio la predisposizione alla malattia di Alzheimer e di Parkinson. Sempre però per volere dell'FDA, che comunque dei paletti ci teneva a mantenerli, non furono mai autorizzati test per evidenziare predisposizioni al cancro o per determinare quali farmaci potessero essere più efficaci in base alle varianti genetiche, anche perché spesso questi test sono più traballanti, diciamo così.
Sì. Il recupero del rapporto con l'FDA permise all'azienda di raggiungere una valutazione intorno al miliardo di dollari ed essere poi quotata in borsa per un valore che arrivò a 6 miliardi di dollari nel punto più alto. Nel gergo della Silicon Valley, quella zona della California nella quale insomma sono spuntate un sacco di aziende nell'ambito delle tecnologie, quindi appunto in quel gergo lì l'azienda 23andMe è stata quella che si definisce un unicorno, cioè una società che ha delle grandi potenzialità sul mercato e che viene accudita con cura come fosse appunto un unicorno, come qualcosa di raro e di prezioso dai propri investitori. Il tesoro che 23andMe ha cercato di sfruttare fin da subito, come ci dicevamo all'inizio, era proprio nella enorme mole di dati genetici offerti in forma aggregata a centri di ricerca e aziende farmaceutiche. In quegli anni furono stretti diversi accordi di questo tipo, anche importanti, però le cose iniziarono di nuovo a mettersi male, no? Ci dicevamo dell'altalena, quindi sali e poi scendi.
Eh sì, una questione di discesa era anche legata alla gestione della sicurezza dei dati genetici degli utenti, che possiamo dire non è stata mai davvero ottimale. Parliamo di informazioni che non solo sono estremamente private, ma che se vengono diffuse possono avere effetti sul lavoro delle persone coinvolte oppure sulla stipula di un contratto di assicurazione, no? Perché puoi sapere qualcosa su quella persona. Nel 2023 l'azienda subì il furto, tra l'altro, dei dati di 7 milioni di persone, che era circa la metà dei suoi utenti, e proprio da quella violazione dei dati partì poi una grande iniziativa legale per la quale lo scorso anno è stata proposta una risoluzione con un risarcimento da 30 milioni di dollari. Il valore delle azioni è sceso dai 300 dollari del 2021 ai pochi meno di 5 dollari del 2024, per arrivare pressoché allo zero negli ultimi mesi. E l'azienda ha provato a recuperare offrendo dei servizi in abbonamento, promettendo per esempio dei rapportini periodici sulla salute delle persone, ma senza poi grande successo, sia per la scarsa fiducia nella serietà dell'azienda dopo che insomma ti avevano anche fregato i dati, sia probabilmente per il prodotto, che non è che si presti tanto alla fidelizzazione. D'altronde i test genetici sono una cosa monosa, una volta che l'hai fatto sai il risultato, poi non è che devi ripeterlo regolarmente.
Arriviamo quindi all'oggi. In seguito alla presentazione dell'istanza di ristrutturazione per fallimento, l'azienda ha ottenuto l'autorizzazione legale per mettere all'asta i suoi beni, tra cui proprio il vasto database genetico che include informazioni sul DNA di circa 15 milioni di persone in tutto il mondo. Una mossa che sta suscitando diversi timori su come questi dati possano essere utilizzati sotto a una proprietà diversa. D'altronde è la prima volta che una mole così importante di dati genetici viene messa in vendita e quindi è anche difficile poi fare delle previsioni su quello che potrà succedere. Non è mai successo niente del genere, quindi insomma stiamo tutti un po' a vedere, no? Una preoccupazione è che il cambio di proprietà potrebbe comportare l'accesso a quei dati da parte di compagnie assicurative, come dicevi prima, oppure da forze dell'ordine. Queste sono operazioni che oggi non sono consentite dai termini di uso di 23andMe, salvo casi molto particolari dove c'è per esempio la presenza di un mandato che permette alle forze dell'ordine di fare un'indagine, però non possono senza mandato, no? Dovrebbero le condizioni rimanere così, diciamo così, in teoria, anche in un eventuale passaggio di proprietà, e però il condizionale, come si dice, è d'obbligo perché non ci sono dei vincoli stringenti in questo senso e quindi i nuovi proprietari potrebbero decidere di modificare le condizioni.
E anche per questo nel frattempo stanno circolando istruzioni online su come richiedere all'azienda la distruzione dei propri campioni e soprattutto poi la cancellazione dei propri dati. Considerando che si tratta di campioni che arrivano da tutto il mondo, la comunicazione non è facilissima e la procedura non è detto che sia semplice, e anche le persone nell'Unione Europea, che sono di solito più tutelate dal punto di vista della privacy, potrebbero avere dei problemi.
Tutto sommato sono contenta di non aver mai fatto quel test. 23andMe è nata e cresciuta con una promessa, che era quella di garantire un futuro fatto di medicina personalizzata, in un periodo in cui si pensava che il DNA potesse darci informazioni molto precise proprio sul nostro futuro.
E come scrive il giornalista scientifico Tom Chivers in un articolo molto duro ma molto ben fatto che vi lasciamo in descrizione se volete approfondire, lo citiamo testualmente: negli ultimi due decenni le grandi speranze della medicina genetica personalizzata non sono svanite, ma sono diventate più complicate. Se prima, scrive sempre Chivers, si cercavano il gene per il diabete o il gene per l'obesità o per la schizofrenia o l'alcolismo o le malattie cardiache, adesso sappiamo che i geni per sono incredibilmente rari. Esistono la malattia di Huntington e la fibrosi cistica sono causate da delle mutazioni di un singolo gene, però la maggior parte delle condizioni di salute sono causate dall'interazione di centinaia, se non addirittura migliaia di geni che sono distribuiti nel genoma, ognuno dei quali ha solo un piccolo effetto sul rischio di depressione oppure di Parkinson o altro. E Chivers conclude anche dicendo: cosa cambia alla fine nella pratica sapere di avere un rischio di Parkinson del 3,8% anziché del 2,7%?
Le famose sfumature, e dipende, no? Ci sono anche per i geni. 23andMe era un prodotto del suo tempo, in un periodo in cui il sequenziamento del DNA era la scienza di frontiera, ma conclude Chivers, era anche in qualche modo senza tempo, perché le persone hanno sempre cercato di trasformare la scienza di frontiera d'avanguardia in olio di serpente. Lo dicevamo che era stato un po' duro, quindi in promessa di cura per tutti i nostri mali, senza però che una cura ci sia davvero.
Can you see Bunny?
Bunny.
Yeah, you can see Bunny. Can you say hi to Bunny? That's nice, you said hi to Bunny. That's very nice. Kanzi said hi to Bunny.
Avete appena sentito Kanzi mentre interagiva con la studiosa di primati non umani Emily Sue Savage Rumbo, che ha dedicato buona parte della propria vita a studiare il suo specialissimo interlocutore.
Ed era un interlocutore speciale davvero, perché Kanzi era un bonobo ed era diventato famoso come la prima scimmia parlante della storia grazie alla sua spiccata curiosità e, poi dobbiamo anche dirlo, alla pazienza di Savage Rumbo. E siamo qui a parlarne, diciamo, con un filo di emozione, Mautino, però.
Sì, perché Kanzi è morto lo scorso 18 marzo nel centro della Ape Initiative a Des Moines, nell'Iowa, negli Stati Uniti. Aveva 44 anni, che è un'età di tutto rispetto per un bonobo, sì. E secondo le informazioni diffuse finora sembra che sia morto di vecchiaia. La sua storia aveva ispirato decine di primatologi, ma anche di linguisti, psicologi, paleontologi e persino di musicisti. Pensa che Peter Gabriel aveva suonato con Kanzi e con sua sorella Pambanisha, dicendosi entusiasta dei risultati.
La primatologia è una branca della scienza molto importante, non solo per capire perché i primati non umani si comportano in un certo modo, ma anche per provare a ricostruire alcuni dei passaggi che portarono la nostra specie a essere ciò che siamo oggi. Del resto siamo molto imparentati con i primati non umani. È una disciplina che tiene insieme diverse altre discipline come la biologia, l'antropologia, la psicologia, e si è evoluta, quando è un gioco di parole, negli ultimi decenni con i gruppi di ricerca che hanno iniziato a riflettere sul loro ruolo e sulle implicazioni etiche anche nello studio di animali che per forza di cose sono quasi sempre mantenuti in cattività.
Kanzi stesso era nato in cattività il 28 ottobre del 1980 alla Emory University nello stato della Georgia. Era stato poi trasferito con Matata, la femmina dominante del gruppo a cui apparteneva, alla Georgia State University e infine a Des Moines nell'Iowa, in un centro che aveva avuto problemi finanziari e che era stato accusato di non trattare adeguatamente gli animali. Il centro passò poi sotto il controllo della Ape Cognition and Conservation Initiative, con un netto miglioramento della salute degli animali.
E al di là di queste vicissitudini, Kanzi aveva mostrato fin da piccolo di essere un bonobo molto curioso. Accompagnava la matriarca Matata alle lezioni con cui un gruppo di ricerca provava a insegnarle un linguaggio che, basato su una griglia di disegnini che rappresentavano una parola, anche se non erano necessariamente indicativi dell'oggetto cui facevano riferimento. Matata, possiamo dire che non era un granché ricettiva, non era così interessata a imparare quel mezzo di comunicazione, ma il gruppo di ricerca si accorse che Kanzi giocava con la griglia e la utilizzava in modo coerente per provare a comunicare con loro. E non era una cosa da poco, nessuno fino ad allora aveva insegnato qualcosa a Kanzi, che aveva quindi imparato da autodidatta osservando che cosa faceva Matata. Altri primati non umani avevano imparato a comunicare in precedenza, però quello di Kanzi era il primo caso di una produzione pressoché spontanea di un modo di comunicare con gli esseri umani.
Un po' il primo della classe, possiamo dire. Il gruppo di ricerca infatti notò che Kanzi aveva imparato a padroneggiare le 10 parole che non c'era stato verso di insegnare a Matata, e in breve tempo ne apprese altre 350, mostrando anche la capacità di combinarle insieme per produrre nuovi significati. Molti degli studi intorno a queste capacità sorprendenti di Kanzi furono seguiti proprio da Emily Sue Savage-Rumbo, la primatologa che abbiamo sentito, no, all'inizio di questo blocco. Nel 2006, secondo i suoi calcoli, Kanzi aveva ormai raggiunto la capacità di comprendere il suono di 3.000 parole in inglese, mostrando di saper interagire utilizzando proprio quella griglia con i simboli. Li indicava e poi, combinandoli insieme, Savage-Rumbo riusciva a ricostruire quello che il bonobo sembrava voler dire.
E diciamo che qua la parola chiave infatti è sembrava, perché negli esperimenti di questo tipo non è che sia sempre facilissimo capire se effettivamente stia avvenendo qualcosa di intenzionale o di casuale su cui magari si proietta qualcosa di noi stessi. Kanzi era comunque intraprendente e iniziò a usare anche la lingua dei segni statunitense dopo aver visto alcuni video di Coco, che era un gorilla che aveva imparato a farlo.
In questi casi, e anche a conferma di quanto a volte noi proiettiamo di noi stessi sugli altri animali, si sente dire spesso gli manca solo la parola, no? Ovviamente Kanzi non parlava, il tratto vocale dei bonobo è proprio anatomicamente diverso dal nostro, quindi non possono parlare come noi, eppure quando usava la sua griglia con i simboli produceva spesso delle vocalizzazioni che sembravano cambiare a seconda delle circostanze e dei simboli. Ma anche qui è difficile dire se fossero degli specifici tentativi di comunicazione.
E c'è un aneddoto sulle vocalizzazioni che raccontò una volta Savage-Rumbo a questo proposito. Avevano messo Kanzi in una stanza e gli avevano mostrato un vasetto di yogurt e Kanzi aveva iniziato a produrre alcune vocalizzazioni dirette a sua sorella Pambanisha, che si trovava in un'altra stanza dove non poteva vedere che cosa stesse facendo il fratello. La sorella aveva la griglia davanti a sé e aveva iniziato a indicare il simbolo dello yogurt, cosa che sembra suggerire che lo avesse sentito da Kanzi, no? Che Kanzi diceva c'è lo yogurt e quindi lei
pazzesco
lo avesse indicato sulla griglia. In un'altra circostanza invece Kanzi toccò i simboli del fuoco e dei marshmallow, quei cilindretti morbidi di zucchero che si fanno abbrustolire sul fuoco, vanno molto di moda negli Stati Uniti, e ovviamente sulle strisce dei peanuts, e in quel caso Savage-Rumbo diede a Kanzi dei marshmallow, alcuni rametti e dei fiammiferi, e il bonobo si industriò per produrre un fuoco su cui farli abbrustolire, quindi era anche bello intraprendente.
Che immagine, Vignetti, mi si stringe il cuore. Di aneddoti di questo tipo su Kanzi, così come su altri primati non umani, ce ne sono a decine, però la scienza non si fa con gli aneddoti, per quanto poi possano essere carini. Riprodurre queste esperienze in un ambiente controllato è molto difficile, sia perché non sempre si ottiene la collaborazione dei primati non umani che vengono poi coinvolti, e sia perché solo alcuni individui mostrano di avere interesse per queste cose, come dimostra la differenza tra Matata e Kanzi nell'interessarsi a quella griglia con i simboli. Savage-Rumbo ha comunque studiato a lungo Kanzi e in più occasioni ha detto che fosse in grado di comprendere le parole e i contesti in cui venivano utilizzate. Se per esempio chiedeva a Kanzi di andare a recuperare una banana in una scatola, Kanzi andava a prendere la banana dentro a quel recipiente, ignorando le altre banane che aveva intorno.
L'obiezione ricorrente sugli studi sul linguaggio o presunto tale tra i primati non umani è che le vocalizzazioni, i gesti e i segni devono comunque passare per un processo interpretativo da parte degli umani. Se un bonobo fa riferimento a una banana, non è sempre chiaro se stia chiedendo una banana, se voglia avvicinarsi al posto dove sono conservate le banane o se voglia semplicemente indicarne una che ha visto in mano a un ricercatore. E il processo di interpretazione può anche essere fuorviante sia per il bonobo sia per l'umano che sta provando a comunicare con lui, quindi è sempre molto delicato fare questi studi.
Al di là di questo e alle diatribe che ci sono spesso tra linguisti e chi studia i primati non umani, nei suoi 44 anni, proprio in mezzo ai gruppi di ricerca, Kanzi ha dato un contributo molto importante sia per comprendere meglio i bonobo sia per approfondire le conoscenze dei primatologi sulla loro stessa disciplina. Didn't meet you in the jungle swinging from a tree. I sat down at the piano, you were playing with me. I couldn't believe all the things you could do. The SLC were in the zoo.
Kanzi conobbe anche Peter Gabriel, che anni fa organizzò un progetto per fare musica insieme proprio a Kanzi e a sua sorella. Da quell'esperienza compose poi la canzone Animal Nation che stiamo sentendo in sottofondo. E in seguito alla notizia della morte di Kanzi, Gabriel ha scritto un messaggio commovente dedicato proprio a questo bonobo e a chi ha lavorato a lungo con lui. Kanzi e Pambanisha erano parte della famiglia, non c'era certamente la sensazione che fossero esseri inferiori. Kanzi è stato il primo a mostrare all'umanità un'intelligenza non umana che ancora non eravamo riusciti a cogliere. Ma Mautino, come va col sassofonista nell'appartamento di fianco? Un po' che non si sente mentre registriamo.
Sì, non si sente perché cerchiamo di registrare quando non fa le prove, per fortunatamente in tour in questo periodo.
Dai.
Però so che ha registrato un nuovo brano che sta lanciando su Spotify e l'ha suonato tante volte, ma proprio tante, tantissime volte. Però Megnetti, perché me lo chiedi?
Ma non so, magari hai notato se ci sono più o meno ragni del solito fra casa e terrazzo.
Eccola lì. Vabbè, comunque no, tutto normale, la situazione ragni in casa, almeno quello, insomma, siamo messi bene, però tu me lo stai chiedendo per quella storia dei ragni e dell'inquinamento acustico.
Esatto, devo dire che come leggi la scaletta tu, veramente nessuno. Allora, a quanto pare c'è almeno una specie di ragni che a volte provvede a insonorizzarsi la casa quando c'è troppo frastuono, magari causato dagli ambienti urbani, non necessariamente dai sassofoni.
Sì, la casa dei ragni ovviamente è la loro ragnatela e usano diversi accorgimenti per tesserla più o meno tesa in modo da farla reagire diversamente alle vibrazioni e alle onde sonore. Parliamo dei ragni della specie Agelenopsis pennsylvanica, molto diffusi nel Nord America, come suggerisce quel pennsylvanica da Pennsylvania, e che producono delle ragnatele molto molto particolari.
Eh sì, perché non sono appiccicose e quindi questi ragni devono inventarsi altri modi per acchiappare le loro prede, no? E allora tessono le loro ragnatele a forma di imbuto e si nascondono nella parte più stretta dell'imbuto. Quando sentono la ragnatela vibrare, capiscono che si è appoggiato qualcosa e allora zacchete escono velocissimi allo scoperto per bloccare la preda con un po' di veleno e poi ovviamente si papperanno con calma il loro risultato di caccia.
È un sistema molto ingegnoso, ma ha un difetto. Se sei in un ambiente molto rumoroso, ci sono di continuo dei rumori, delle vibrazioni e quindi passi tutto il tempo a chiederti: ma la ragnatela starà vibrando perché c'è finito sopra un insetto oppure c'è un gran baccano intorno? È ovviamente un bel dilemma e visto che questi ragni sono così diffusi, appunto soprattutto in Nord America, due ricercatrici dell'Università del Nebraska Lincoln hanno organizzato una ricerca per capirci qualcosa ed estendere più in generale le conoscenze su come gli ambienti urbani influenzino il comportamento degli animali.
E allora queste due ricercatrici hanno raccolto ragni di questa specie dagli ambienti urbani e da quelli rurali. Poi li hanno portati in laboratorio e li hanno messi in singoli contenitori dove erano esposti a rumori forti come quelli cittadini o più tenui e gentili come quelli della campagna per 4 giorni di fila.
Una cosa un po' all'arancia meccanica, poveri
sì,
ragni.
Esatto, un po' meno truculenta, ma insomma. Comunque, alla fine dei 4 giorni hanno poi analizzato le ragnatele che erano state prodotte dai ragni. E allora, tra il gruppo dei ragni di città e di quello di campagna esposti a rumori tenui, il gruppo di ricerca, diciamo, non ha notato differenze in come avevano prodotto le loro ragnatele. Trasmettevano le vibrazioni più o meno allo stesso modo, quindi non c'erano differenze.
Le cose sono andate invece diversamente tra i due gruppi nel caso dei rumori forti. I ragni di città hanno costruito ragnatele meno sensibili al rumore e alle vibrazioni e in pratica quindi vibravano di meno. Questo evidentemente gli permetteva di escludere buona parte dei falsi allarmi legati al caos cittadino, riuscendo comunque a beccare le vibrazioni causate dagli insetti che si posavano sulla ragnatela. Avevano un po' eliminato il rumore di fondo.
Esatto, hanno insonorizzato. Invece i ragni di campagna evidentemente non erano così sgamati o abituati al rumore cittadino e hanno fatto l'opposto, cioè hanno provato a rendere molto più sensibili le loro ragnatele. L'ipotesi è che fossero così disperati da cercare a tutti i costi di amplificare l'effetto per provare a percepire comunque l'arrivo di una preda. Evidentemente non erano così sensibili come quelli di città.
Poverini, un po' come quando sei in auto e c'è la macchina fa rumore, magari se non è una macchina proprio, diciamo così, nuovissima, e allora alzi proprio il volume dell'autoradio al massimo per non sentire il rumore.
Esatto, più o meno così. E le due ricercatrici non hanno ancora molto chiaro come i ragni modulino la sensibilità delle loro ragnatele e si sono ovviamente ripromesse di approfondire anche questa questione. Il loro studio, per quanto decisamente insolito, mostra comunque come anche gli animali più insospettabili si adattano a particolari circostanze e soprattutto come sia necessario del tempo perché questo avvenga.
Eh sì, devo capire come fare a costruirmi anche un bozzolo per insonorizzarmi la casa dal sassofono del vicino. No, no, non è un bozzolo, lo so, lo so.
Ecco, sì, chiariamolo subito prima che tutti gli arachnologi in ascolto, e sentiamo se anche tra gli abbonati del post ci sono degli arachnologi, ci scrivano per dirci, guardate che ci sono un po' di differenze.
Sì, 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 ma lo sappiamo, era così una metafora delle mie sbagliate.
Mamma mia, Mautino, quanto sei severa con te stessa. Comunque sì.
La vita mi ha reso così.
Se volete scriverci, come sempre, per segnalarci anche altre amenità rispetto a quelle dei bozzoli, potete farlo a ciuolonascienza@alpost.it. Vi ricordiamo per l'ultima volta che sta per arrivare una puntata di Chiedilo a Ci vuole una scienza, dove rispondiamo alle vostre domande, se sono specifiche, strane e brevi è ancora meglio, perché riusciamo a metterne dentro di più nella puntata.
Noi adesso andiamo a chiuderci nei nostri bozzoli, ma ci sentiamo con tutti voi venerdì prossimo.
Ciao.